per celebrare il nostro Signore. E prenderei le parole di Gesù nel Vangelo di Matteo, al capitolo 12, quando al verso 33 dice: fate l'albero buono e buono sarà anche il suo frutto, o fate l'albero malvagio e il suo frutto sarà malvagio. Infatti l'albero lo si conosce dal frutto. Razza di vipere, come potete dire cose buone essendo malvagi? Poiché la bocca parla dall'abbondanza del cuore, e l'uomo buono dal suo buon tesoro trae cose buone, ma l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvagie. Ora io dico che nel giorno del giudizio gli uomini renderanno conto di ogni parola oziosa che avranno detta. Voi mi direte: ma pastore, inizi proprio con un testo così importante, perché è importante che dalle nostre bocche esca quello che c'è nel cuore. E quando dalla nostra bocca esce cose che non sono buone, sappiamo che abbiamo bisogno di andare a fare un lavoro molto più profondo, che è quello di andare in fondo al nostro cuore e aprire le porte perché il Signore possa entrare, perché la luce di Cristo possa entrare nella nostra vita e quindi guarirci dentro e portarci quella salute spirituale che diventa anche una realtà umana. E quindi oggi vogliamo iniziare il nostro culto nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, proprio perché vogliamo adorare il nostro Dio e vogliamo affidarci a Lui e vogliamo alzarci nella preghiera. Grazie Padre di questo giorno, grazie della vita che ci dai, grazie per ogni parola che ci rivolgi. Signore, vogliamo che il tuo regno venga e la tua volontà si compia. Padre, ti preghiamo perché ancora possiamo offrirti un culto in spirito e verità, e che dalle nostre bocche esca la pulizia che tu hai messo nel nostro cuore, che possiamo veramente dirti grazie, grazie con tutto il cuore, grazie della vita, grazie della salute, grazie di ogni cosa, e soprattutto grazie perché hai perdonato i nostri peccati e ci guidi nella vita eterna. A te sia la lode e la gloria, Padre, ed è nel nome di Gesù che vogliamo insieme adorarti e ringraziarti. Amen. Amen.
Rendo gloria a Dio, ringrazio il Signore per la grazia, l'opportunità che ci ha accorto anche questa mattina di essere qui. Dormire la mattina, dormire la notte, pardon, svegliare la mattina, non è un'abitudine, ma è una grazia. È una grazia che il Signore ci fa. E ogni giorno della nostra vita, ogni mattina, dobbiamo ringraziare il Signore. Quando vi vedo voi, quando ci vediamo, nel nostro incontro vedo il Signore, che il suo Santo Spirito ci attira di venire in questo luogo per innalzare il suo nome. Che tutta la gloria, l'onore sia reso al nostro Signore. Sarò anche riconoscente verso di voi, carissimi. Grazie della vostra presenza, che il buon Dio vi benedica grandemente. Non mancherò a essere riconoscente al nostro pastore, pastore Giacomo, anzi al nostro apostolo, io ci credo che è un apostolo di Gesù Cristo. Che Dio li benedica per l'amore che hai verso il Signore, anche verso di noi. Che l'onore e tutta la gloria sia reso al Signore. Grazie Gesù. Sono veramente riconoscente, carissimi. È un'opportunità per noi. Io amo Dio perché Dio è un Padre che non ci nasconda niente. Ci ha rivelato tutto nella sua parola. Anche delle cose sembra banale ma è importante per noi. È qualcosa, è un'istruzione che Dio ci sta donando nella sua parola. Ringrazio il Signore che questo tempo Dio ci ha messo nel cuore di parlare che noi siamo il Tempio del Signore. Che il Signore Gesù dirà stessi che la mia casa sarà una casa di preghiera. Stamattina voglio condividere con voi che la prima persona che ha capito che nella comprensione dello Spirito Santo nella sua vita, la persona di Gesù era una di quello che aveva capito che la sua vita era una vita di preghiera. E se Gesù ci insegna queste cose, ci dà un'istruzione in modo che anche noi, che possiamo preparare la nostra vita attraverso la preghiera. La preghiera è una cosa molto molto importante, perché è un tempo di comunicazione, è un tempo di parlare. Dio, Gesù è l'unico che ci ha insegnato che Dio è il nostro Padre e che con il papà bisogna parlare col papà. Non dobbiamo nascondere al papà il nostro bisogno, ma dobbiamo dire al papà: papà, io ho bisogno di questo. Un figlio parla a suo padre. Un servo magari ha dei riserva per parlare al suo padrone, ma figlio non ha paura di parlare a suo padre. La Bibbia dice che mentre che era ancora il buio, Gesù andava a pregare. Quindi quando era ancora buio, la Bibbia non ha definito l'orario, non ha definito è stata alle 5 della mattina, prima dell'alba, ma lui andava già per ringraziare il Signore. Padre, grazie per questa giornata. Mi arrendo nelle tue mani, affido la giornata nelle tue mani, prendi controllo di ogni cosa, che tuo Santo Spirito ci guida, mi guida di ogni cosa che farò. Ogni mattina Gesù pregava il Signore. Ma questa mattina, ora, il Signore mi ha messo nel cuore, ma la stessa persona di Gesù a Getsemani, davanti a una sveglia di preghiera, a un tempo, un piccolo tempo ancora con il Signore, dirai delle cose che mi ha sempre stupito, ma sono delle cose vere, che noi, che Gesù stesso, mentre che era ancora sulla terra, insegnava ai suoi discepoli come dovevano pregare, delle parole che c'era nella preghiera del nostro Padre, nella preghiera del Padre nostro, pardon, dice, scusatemi per l'espressione, no? Nella preghiera di Padre nostra, delle cose che Gesù insegna ai discepoli di dire al Padre o di pregare, userà le stesse parole il momento in cui si trovava davanti a una calice, davanti a tutta la situazione, la carica in cui lui doveva portare. Signore, carissimi miei, la volontà di Dio non è la nostra volontà. La volontà di Dio è al contrario alla nostra volontà. Nei tanti fallimenti della nostra vita, perché noi ci abbandoniamo a noi stessi, ma non ai Signori. Ma Gesù aveva capito di abbandonare tutto nel mano del Padre. Carissimi, la Bibbia è chiara. La Bibbia dice questa: come la terra è separata al cielo, come i nostri pensieri sono separati ai pensieri di Dio. Guardate un po' la distanza, no? Se usciamo fuori, vediamo la terra e il cielo, la distanza che c'è fra i nostri pensieri e fra i pensieri di Dio. Falliamo perché noi usiamo la nostra volontà, il nostro desiderio. Ah, io amo, ho visto quella donna, è bella, wow, io lo amo, ma senza magari chiedere la volontà di Dio, senza chiedere Dio: ma Dio, è la tua volontà che mi sposi con quella donna? Ma è la tua volontà, Signore, mi affianco a quell'uomo? No, ma perché è un bel uomo, c'ha un bel petto, un bel fisico, questi sono i ragazzi del nostro tempo che vogliamo, io la sua presenza mi ha impazzito, wow, devo solo arrendere. Ma tu ti arrendi, ma senza rendere conto, ma se è la volontà di Dio o non è la volontà di Dio. su tutti gli aspetti della nostra vita, carissimi. Se tu guardi il fallimento della tua vita, 99% perché tu sei fidato a te stesso. Scusami che prendo quella piccola parentesi, e anche nell'ambito di matrimonio, ma la verità è quella, 99% dei nostri fallimenti perché noi usiamo la nostra volontà, ma non cerchiamo la volontà di Dio. Ma Gesù Cristo, nostro Signore, Lui l'unico figlio di Dio, Lui che viveva la forma di Dio sulla terra, si è reso, si è abbandonato al Padre, si è abbandonato a Dio, capendo che sia fatta la volontà di Dio, non la sua volontà. Gesù si trova davanti a una televisione, vede tutta la sofferenza che deve passare, picchiando, umiliato, alla morte, alla croce, a un piccolo tinnike. Oh Signore, vede umiliato, deve portare la croce, una croce pesante, quelle cose che erano riservate a delle persone malvagi, ma lui doveva portarlo sulle sue spalle. Lui doveva portare la croce per salvarci, diventare peccatore, portare tutto il peso del mondo. Non lo so se voi qualche volta vi arrivi a capire queste cose, che tutto gli cade addosso, come in Italia dico, ma vedo che il mondo mi crolla addosso, che tutto doveva crollare su di lui. Mentre che pregava, invece che il sudore escano, il sudore, ma vedeva che il sangue che scendeva. Ma questo uomo, dice il papà, ma che non sia fatta la mia volontà, ma che sia fatta la tua volontà. La tua volontà, la tua volontà. Quando vedo questo episodio, dico, ma il Signore avevi ragione, quando ci parlava della preghiera di Padre Nostro, dice, non è inutile che usiamo tante parole, non che è inutile che dobbiamo fare delle lunghe preghiere, ma che dobbiamo capire qual è la volontà di Dio, di quello che noi ne abbiamo bisogno. Qual è la volontà di Dio? Ma è la volontà di Dio o non è la volontà di Dio? Già la preghiera, carissimi, è la volontà di Dio. Amen. La preghiera è la volontà di Dio. Perché la Bibbia dice che tutto quello che voi chiederete secondo la mia volontà vi saranno dati. Amen. Quindi se noi vogliamo chiedere a Dio secondo la sua volontà, è scritta nella parola di Dio, nella prima lettera di Giovanni 5, versetto 13 e 14, troveremo questa. Se noi vogliamo vivere ciò che chiediamo nelle nostre preghiere, dobbiamo lasciare che sia fatta la volontà di Dio. Perché questa volontà è diversa dalla nostra. Per non dire quello che sto dicendo, che siano le mie parole, leggiamo la parola di Dio nel Vangelo di Luca, nel capitolo 22, 39. Poi è uscito andando come il solito nel Monte delle Olive, anche i suoi discepoli lo seguivano. Giunto sul posto, dice loro, pregate per non entrare in tentazione. Si allontana da loro circa un tiro di sassi e posti in ginocchio pregava. Diceva, Padre, se voi allontanate da me questa calice, tuttavia non sia fatta la mia volontà ma la tua. Alleluia. Quindi la volontà di Dio, quella che Gesù voleva ai suoi discepoli, il tempo di risveglia spirituale, un tempo di risveglia spirituale. Perché se scendete, non voglio scendere e fare tutta la lettura, perché per non risparmiare un po' del tempo, che voi non avete pregato neanche un po', perché Gesù insegnava ai suoi discepoli che in ogni tempo bisogna pregare. Se c'è una cosa che non dobbiamo mai cessare è quella di pregare. Non dobbiamo aspettare soltanto la domenica o nelle riunioni delle cellule per pregare, ma la nostra vita deve essere una vita di preghiera, perché noi siamo il tempio del Signore. E tutti questi che Gesù insegnava perché doveva comparire, adempire la volontà di Dio che c'era, doveva passare nella croce. Oggi celebriamo la Santa Cena. Oggi celebriamo la Santa Cena perché qualcuno ha pagato. Non ha visto, ha detto: Signore, se è possibile, allontana la calice, ma non che non sia la mia volontà, ma che sia la tua volontà. La volontà di Dio è scritta nella parola di Dio. Dal Genesi all'Apocalisse è la volontà di Dio. E la parola che il profeta Isaia aveva dichiarato 700 anni fa dovevano adempiere, che Cristo doveva soffrire, Cristo doveva fare questa. Pensate in quel momento se Cristo diceva: Padre, allora io su queste cose non la faccio, arrangiati con il tuo popolo. Oggi non avevamo il Salvatore, ma la gloria sia resa al Signore che ha fatto la sua volontà. Cristo è morto sulla croce, la sua morte, la sua resurrezione, che noi oggi celebriamo attraverso la Santa Cena, è la nostra vittoria, è la nostra vittoria. E se noi vogliamo vivere la vittoria in Cristo, la abbandoniamo completamente nel mano del Signore, che sia fatta la volontà di Dio, che non sia fatta la nostra volontà. Io ho delle testimonianze di una sorella che non c'è più, ha visto suo figlio andare con una ragazza, era preoccupata, un giorno mi dice: ma io vedo mio figlio con una ragazza qua, ma lo Spirito Santo mi sta dando una convinzione. Ho detto: ah, ma Signore, ma non c'hai nulla da fare, prega il Signore, se è la volontà del Signore si sposeranno, ma se non è la volontà del Signore si lasceranno. E Dio, ci sono rimasti un po', un giorno chiama: ah, vedi delle cose che dicevo, Dio ha fatto la sua volontà, quella ragazza si è scappata da mio figlio. Ho detto: allora rende gloria a Dio se è fatta la volontà di Dio, se era la volontà di Dio gli andavano a sposare. Di solito noi lasciamo andare la nostra volontà, ma vi esorto carissimi, abbandoniamo totalmente che sia fatta la volontà di Dio e vedremo l'efficacia della preghiera, vedremo la mano di Dio nella nostra vita, vedremo tante belle cose. Quello che Dio ha adempito in Gesù, come Gesù ci ha promesso, quello che ho fatto voi farete di più, noi lo vedremo nella nostra vita. Che Dio benedica la sua parola, che Dio vi benedica.
Alleluia. Siete sfidati ad avere fede, fratelli e sorelle. Io ringrazio Dio dei fratelli che vengono da lontano, anche se a volte parlano un italiano che non si capisce tutto, ma avete capito. Dovete scegliere tra la vostra volontà e la volontà di Dio. E a volte è complicato. Ma se avete fede, voi scoprirete che è la strada migliore. Ed è la strada che Gesù ha preparato per noi. Se non fosse per questo, noi oggi non potremmo sapere di essere figli di Dio. Se non fosse perché Gesù ha scelto di fare la volontà del Padre e non la sua, Gesù era perfetto, Gesù non aveva peccati, Gesù non aveva niente da rimproverarsi, però non gli piaceva andare in croce. Non gli piaceva portarsi addosso tutte le nostre colpe, ma ha scelto di farlo lo stesso. E ricordarci di Lui attraverso questi semplici segni ci aiuta a ricordare a noi stessi che anche noi oggi nel nostro tempo possiamo fare una scelta, possiamo scegliere di fare la sua volontà anche se a volte è scomoda, anche se a volte forse Dio ci chiama, che ne so, a fare un digiuno, ci chiama a fare un passo indietro, ci chiama a prendere uno schiaffo e non restituirlo, ci chiama a portare un'offesa e non offendere, a volte è complicato. Ma eppure Gesù in noi vive questa cosa e ci dà la possibilità di viverlo con gioia. Non lasciamoci derubare della nostra fiducia nel Signore. Non facciamoci rubare la comunione con Gesù Cristo. Ecco perché questa la chiamiamo anche comunione. Perché nella notte che fu tradito Gesù prende il pane, lo spezza, lo dà ai suoi discepoli e dice: fate questo ricordandovi di me. E quindi ecco che ci vogliamo ricordare di come Gesù si è comportato, e così noi apprendisti stiamo imparando da Dio, imparando dallo Spirito Santo, imparando dai fratelli, imparando nelle difficoltà. La vita non è semplice, però con l'aiuto di Dio possiamo vincere il male col bene. E smettiamo di pensare sempre alle nostre vendette, ai nostri sotterfugi, ai nostri imbrogli. Sia fatta la tua volontà e non la mia. Possa questa Santa Cena guidarci in questa direzione, dove ci avviciniamo a questi segni sapendo e riconoscendo che Gesù, facendo la volontà del Padre, ha dato salvezza a noi, e anche noi, se impariamo a fare la sua volontà, saremo un riferimento, un cartello indicatore anche per altri, perché tutti hanno bisogno di Dio, tutti hanno bisogno di conoscere Gesù, tutti hanno bisogno di viverlo. E quindi vi invito a esaminarvi voi stessi e quindi a partecipare a questa comunione, avendo comunione col Padre, col Figlio, con lo Spirito Santo e con tutta la Chiesa, con tutti quelli che amano Gesù. Quindi, mentre adoriamo il Signore, lasciamoci guidare. E ognuno, ci sei tu e c'è Dio, non devi fare i conti con me, non è a me che devi rendere conto, è con Dio. E quindi viviamo questa realtà. La forza della vostra vita è la fede. La vittoria che vince il mondo è la vostra fede.
Amen.
È perché ci credete che riuscite a vincere, se no continuerete sempre a credere le cose sbagliate. E questa cosa porterà ai soliti fallimenti. Ma credere nel Dio che non si vede, ma che è reale, è Lui che ha dato la sua vita per noi. E la vittoria che vince questo mondo non sono le bombe, non sono la politica, non sono le strategie, ma è la vostra fede.
Amen.
È la nostra fede.
Amen.
Crediamo nel Signore e andiamo avanti. Alleluia. Alleluia. Continuiamo a invocare il nome del Signore con questo canto che abbiamo cantato anche prima, che ci riporta Yeshua. Mentre ancora abbiamo nella bocca, nel cuore il sapore.
Amen.
che chiunque avrà invocato il nome del Signore troverà salvezza. Questo è semplice. E quando noi invochiamo Yeshua, Gesù, il Dio che salva, Yeshua, è dolce, ma è forte, è potente, ed è il nome di Gesù. Il nome di Gesù nella nostra vita ci sta cambiando la vita, alleluia. Anzi, ci sta ridando la vita, perché eravamo morti nei nostri fallimenti, nei nostri peccati, nelle nostre autodistruzioni. Ma ecco che, avendo invocato, chiamato il nome di Gesù, la nostra vita sta cambiando, ma siamo nuove creature. Alleluia, accomodatevi. Mentre prendo il Vangelo di Matteo, ho iniziato questa mattina questo culto leggendo qualche verso, al verso 33 del capitolo 12, quando dice: fate l'albero buono e sarà buono anche il suo frutto. Gesù Cristo non si accontenta di darci una bella religione, di darci di farci una nuova catechesi o di dirci di darci una maglietta nuova. Non ci vuole dare solo un'etichetta, ma fate l'albero buono. E sembra una sfida importante, perché Dio dice a noi: fate l'albero buono. Ma come io faccio io a fare l'albero buono? Ho bisogno di fidarmi di Dio e della sua parola. Un po' più avanti Gesù presenta la sua famiglia. In questi giorni, ieri era Ferragosto, allora per i nostri fratelli cattolici, insomma, l'idea di Maria è un po' andata fuori dalle righe, almeno fuori da quello che è la parola del Signore. E Gesù, quando al verso 46 dice: mentre parlava ancora alle folle, ecco sua madre e i suoi fratelli. Incontriamo Maria, incontriamo i fratelli di Gesù. E queste cose forse mettono un po' in crisi i tradizionalisti, ma credo che da sempre noi siamo chiamati a ritornare alla parola di Gesù, a quello che Gesù ci ha insegnato, a quello che sono le parole del Vangelo. Ebbene, per leggere con le parole che sono scritte qua: mentre Gesù parlava ancora alle folle, ecco sua madre e i suoi fratelli che, stando di fuori, cercavano di parlargli. La mamma e i fratelli di Gesù. E uno gli disse: ma tua madre e i tuoi fratelli sono là fuori e ti cercano, cercano di parlarti. Ma egli rispose a colui che gli parlava: chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Estendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: ecco mia madre e i miei fratelli. Fate l'albero buono, sarà buono anche il suo frutto. Ecco mia madre, ecco i miei fratelli. Perché chiunque avrà fatto la volontà del Padre mio, non tanto la mia volontà quanto la volontà del Padre mio, ecco chi è mio fratello, è mia sorella, è mia madre. Alleluia. Capite che qua, in certa maniera, il Signore stabilisce delle cose che rimangono eterne. Sono scritte qua. Qualcuno se le ha dimenticate, qualcuno ha sovrascritto con le tradizioni qualcosa che non esiste, ma esiste il fatto che chi crede nel Signore, fa sul serio con Lui, fate l'albero buono, sarà buono anche il suo frutto. Gesù Cristo vuole abitare e vivere la nostra vita, sta trasformando la nostra umanità, entrando nella nostra umanità, costruendo in noi l'abitazione, il tempio, la casa del suo spirito, la casa dove lui vuole vivere, e trasforma ognuno di noi in una casa di preghiera. Uomini e donne che pregano, indipendentemente dal fatto che siano qui o siano a casa loro o siano sul lavoro, siano per strada, mentre stai guidando, mentre stai lavorando, tu non solo sei una persona che ami Dio, ma sei una persona che preghi. Perché non si prega solo in ginocchio, non si prega solo in un luogo o in un altro. Gesù ha voluto trasformare ogni uomo, ogni donna che crede in Lui in una realtà di preghiera. Amen. E ti chiedi: ma come mai? Eh sì, è quella pace che ti accompagna ogni giorno, è quella benedizione che tu hai dentro, è quel respiro che dentro di te sta dicendo: Gesù Cristo è il Re. Io mi affido a te, Signore. Tu è il regno, tu è la potenza, tu è la gloria. Alleluia. E allora un momento è un canto, un momento è una preghiera, un momento è un'invocazione. E questa pace che dentro di te diventa reale, diventa concreta, e ti accorgi che la mano di Dio è stesa per salvare, per liberare, per guarire. Fate l'albero buono, buono sarà anche il suo frutto. Ma se fate l'albero malvagio, il suo frutto sarà malvagio. Infatti si conoscono gli alberi dai frutti. Il progetto di Dio è abitare nella nostra umanità, è integrarsi con noi. Lui ci ha messo la faccia, ci ha messo Gesù Cristo, ci ha messo il suo nome, ci chiama figli. Il mondo ci chiama cristiani perché assomigliamo a Gesù Cristo, anche se qua è diventata un po' solo tradizione, ma credo che sia importante perché ogni figlio di Dio rappresenta Dio. Ogni figlio di Dio ha lo Spirito di Dio. Ogni figlio di Dio è una casa di preghiera, è un luogo dove, alleluia, il tuo respiro è preghiera, il tuo sospiro è preghiera. E mentre stai lavorando, facendo quel lavoro così umile o così che gli altri disprezzano, no, tu lo fai per Gesù Cristo e sei felice perché? Perché tu sei un albero buono, porta frutti buoni sempre e comunque. Gloria a Dio. Impariamo a entrare nella dimensione dello Spirito, perché se no noi rimaniamo sempre collegati a quello che capiamo, a quello che non capiamo, a quello che gli altri dicono, a quello che ci dicono i giornali o la televisione, mentre noi abbiamo bisogno della parola di Dio per praticare la parola di Dio. Ed è solo quando tu credi la parola di Dio che puoi, per grazia di Dio, praticarla. E quando tu la pratichi, alleluia, impari a vincere il male col bene. E quel vicino di casa che ti fa arrabbiare, imparerai a benedirlo affinché, se è possibile, possa perfino convertirsi, ma benedicendolo ogni giorno gli impedirai di farti del male. Perché? Perché la grazia di Dio è più potente di tutto il male che esiste nel mondo. Prima lettera ai Corinzi, capitolo 3, al verso 10, l'apostolo Paolo ci ricorda: secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come esperto architetto ho posto il fondamento e un altro vi costruisce sopra. Ma ciascuno badi a come costruisce sopra, perché nessuno può porre altro fondamento di quello già posto, cioè Gesù Cristo. Il fondamento della nostra vita e della nostra fede è Gesù Cristo. E ogni volta che ci abbiamo messo qualche cos'altro, siamo diventati dei religiosi che ci siamo inventati qualche cosa, ma ci siamo persi la solidità e l'unicità del solo e unico fondamento capace di sostenere tutto l'edificio, ed è Gesù Cristo. Ora, se uno costruisse su questo fondamento oro, argento, pietre di valore, legno, fieno, paglia, l'opera di ciascuno sarà messa in luce, perché il giorno di Cristo la renderà visibile, perché in quel giorno apparirà come un fuoco e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha costruito sul fondamento rimane, ne riceverà ricompensa. Se l'opera sarà bruciata, sarà arsa, ne avrà danno. Ma egli stesso sarà salvo, però come attraverso il fuoco. E qui ci aiuta a capire che tante cose che noi facciamo non hanno sostanza. E alla prova del fuoco, alla prova delle difficoltà della vita, alla prova dei tormenti della vita, bene, non ci rimane niente, rimane solo la cenere. Ma se abbiamo costruito oro, pietre preziose, argento, cioè materiali santi che vengono dalla grazia di Dio, scusate questo paragone, ebbene, queste cose resteranno. Quello che rimane anche quando ti fanno arrabbiare, quello che rimane di te anche quando ti hanno pestato i piedi, quello che rimane di te, che continui a sorridere nonostante gli insulti, alleluia, quello è oro, quello è argento, quelle sono pietre preziose che rimangono per sempre e che nonostante le offese che questo mondo può farti, non sono in grado di consumarti. I bei sentimenti, le belle emozioni, le belle parole, quando arriva il tormento del fuoco, quando arriva la persecuzione, quando arriva l'ingiustizia, ma non è giusto, lo so, ma non siamo in un mondo giusto. Vi sembra un mondo giusto questo? Pensate che le ingiustizie succedono solo agli altri? No. E allora tutto quello che tu costruisci in maniera sana in Cristo Gesù, anche quando arriva la prova del fuoco, anche quando arriva la persecuzione, anche quando arriva l'ingiustizia, tu rimani giusto. È vero che dice che saremo comunque salvati come attraverso il fuoco, però credo che Dio ci voglia insegnare qualcosa di più. Dio vuole insegnarci a costruire delle cose che durano per sempre. E quando tu porti la parola di Cristo e aiuti una persona ad avvicinarsi a Gesù e a cambiare vita, questo è per sempre, perché i figli sono per sempre. E se tu aiuti una persona a conoscere Gesù, è per sempre. Te la ritroverai nell'eternità, te lo ritroverai di là e dirà, ma tu grazie perché quel giorno mi hai ascoltato, per quel giorno hai pregato per me, quel giorno, anche se io mi sono comportato male, tu mi hai fatto del bene. Alleluia. E queste sono quelle pietre preziose che servono a costruire il Tempio del Signore. Scusate se uso delle parafrasi, ma nello stesso tempo, il verso 14 dice, se l'opera che uno ha costruito sul fondamento rimane, ne riceverà ricompensa. E non c'è ricompensa migliore di quella di poter guardare al Signore e dire grazie e vedere che Dio ha dato proprio attraverso la tua piccola fedeltà grande benedizione a uomini e donne che semplicemente hanno ricevuto Gesù nella loro vita. Verso 16 dice, non sapete che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi. Ultimamente vi sto martellando con questo pensiero, perché è fondamentale che noi entriamo in questa dimensione dove non siamo semplicemente dei cristiani che vengono in chiesa, ma impariamo a essere dei cristiani che sono chiesa, che hanno lo Spirito Santo dentro di loro. Non venite in chiesa per ricevere una benedizione, ma siete una benedizione che si raduna insieme come chiesa. Può sembrare un gioco di parole, ma di fatto voi siete, come dice qua, non sapete voi che siete il Tempio di Dio? Siete la casa di Dio? Siete il posto dove Dio vuole abitare in questo tempo? È il Tempio di Dio che abita in voi? E se uno guasta il Tempio di Dio, Dio guasterà lui. Perché il Tempio di Dio è santo e questo Tempio siete voi. Chi dice di essere cristiano, questa si applica alla nostra vita. E qualcuno mi dice, ma io sbaglio ancora? Certo, benvenuto tra gli umani. Ma la grazia di Dio che è dentro di te, lo Spirito di Dio è santo, è pulito e ci parla. E ogni volta che fai qualcosa di sbagliato, dentro di te lo Spirito urla e dice, Giacomo, fermati, che stai facendo? Che stai dicendo? Wow, Lo sentite ogni tanto lo Spirito Santo che vi urla dentro e vi dice, oh, fermati! Non devo spaventare nessuno, ma effettivamente, se stiamo attenti, stiamo imparando ad ascoltare una voce che dentro dice, oh, non ascoltare queste bugie. Non correre dietro a sta follia di questo mondo che sta cercando in tutti i modi di rubarti l'anima, spaventandoti. Fermati, ascolta, e ricevi grazia. Se uno guasta il Tempio di Dio, Dio guasterà lui, perché il Tempio di Dio è santo e questo Tempio, questa casa, questa siete voi. E quando dice voi, siamo spirito, anima e corpo, ci siamo tutti intero. E quando parla del nostro corpo, dice il vostro corpo è l'abitazione di Dio, è il Tempio. Alleluia. E allora capite come viene rivalorizzato tutta la nostra realtà umana, perché passiamo da un estremo all'altro, dove abbiamo una specie di narcisismo, dove facciamo il culto del nostro corpo, dove il nostro corpo deve essere sempre bello, giovane e bla 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 bla, o dove alcuni cristiani invece trattano il loro corpo come la carne, il corpo, bla 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 bla, che schifo, fino a quando Dio mi libererà di questo corpo? No, vivi in equilibrio col tuo corpo. Dio ti ha dato il corpo che hai. Non ti lamentare di quanto sei alto, di quanto sei basso, di quanto sei grande o piccolo o quanti anni hai. Goditelo pienamente, perché il tuo corpo è l'abitazione di Dio tra me e lo Spirito Santo. E quindi è una grazia grande, che tu sia giovane o che tu sia vecchio, goditi il tuo momento, perché questo è un momento di grazia dove lo Spirito Santo agisce nella tua anima e guidi tu il tuo corpo ispirato dallo Spirito Santo, e il tuo corpo è tempio appunto dello Spirito Santo. Un po' più avanti nel capitolo 6 della lettera ai Corinzi è sempre Paolo e lo Spirito Santo che sta parlando, al verso 9 dice: non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Quindi non vi illudete, né fornicatori, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriachi, né oltraggiatori, né rapinatori erediteranno il regno di Dio. Non me la sono inventata io, eh. So che questa parola è indigesta a molti, ma è irrilevante. Perché è la parola di Dio che comanda. E quindi se dice che non vi illudete, non vi raccontate delle barzellette, non potete continuare a usare il vostro corpo in modo indegno senza fare i conti con la realtà. E dice anche: tali eravate alcuni di voi. Probabilmente i corinzi dell'epoca erano brava gente, ma ce n'era anche tanti. Tanti eravate così. Io oserei dire nei nostri tempi tutti più o meno eravamo così, ma questo è una mia valutazione. Non conosco tutti, ma so che la maggioranza di noi aveva di queste robe poco belle. Ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo, mediante lo Spirito di Dio. Alleluia. Il nostro vissuto, il nostro passato ogni tanto si riaffaccia e dice: ma tu? E tu rispondi semplicemente: io ho seppellito nel battesimo la mia vecchia vita e oggi vivo una vita nuova nel nome di Gesù. Bene. Siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo mediante lo Spirito del nostro Dio. Ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è utile. E qui, sempre parlando di cose lecite, ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa è lucida. Ogni cosa è lecita, ma non mi lascerò dominare, cioè comandare da nulla. Sì, non c'è niente di male. Ma attenzione, ogni volta che una cosa diventa la mia padrona, io ho un problema serio, si chiama dipendenza. E quando noi creiamo una dipendenza da qualsiasi cosa, abbiamo un problema. Quindi l'Apostolo diceva: ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa è utile. Quindi ogni cosa è lecita, ma io non mi lascerò dominare, cioè non mi lascerò guidare, comandare da nulla. Le vivande, il cibo sono per il ventre per le vivande, ma Dio distruggerà questo e quello. Il corpo però non è per la fornicazione, ma è per il Signore. Di nuovo focalizza l'importanza del nostro corpo. E il Signore è per il corpo. E questa nota a volte la dimentichiamo. Il nostro corpo è per il Signore, ma il Signore è anche per il nostro corpo. Quindi prenditi cura del tuo corpo. Fai le giuste diete, prendi le cose giuste, fai il giusto movimento, non pensare, non trattare il tuo corpo in modo sbagliato. Il tuo corpo è importante, ma non è il tuo Dio. Tante volte creiamo la dipendenza del nostro corpo, no? Se non ci vediamo in una certa maniera, prima vi ho accennato a una malattia psicologica, quando parliamo di adorare il nostro corpo, quando andiamo oltre a quello che è illecito, quando adoriamo l'uomo anziché il creatore. Il Signore è per il corpo. Quindi il narcisismo, che è molto di moda in questi tempi, dove adoriamo la realtà fisica, il corpo fisico, sia maschile che femminile, ci porta a un grande problema. Ma ritorniamo al giusto equilibrio. Il Signore per il corpo e il nostro corpo è per il Signore. Quindi usiamo il nostro corpo in modo intelligente per la gloria di Dio. Ecco perché ogni giorno vi potete svegliare sorridendo, perché il mio corpo è per la gloria di Dio. E a nessuno è impossibile sorridere. Ci sono milioni di tristezze in questo mondo, ma tutti voi avete il potere di svegliarvi e di sorridere e di dire grazie a Dio. Pensate al Signore e vi nasce il sorriso. Pensate a questo mondo, l'angoscia, la disperazione. No, voi siete il sorriso di Dio in questo mondo. E capite quanto è importante che voi possiate farlo tutti i giorni. Quindi Gesù Cristo, Signore del nostro corpo. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. Quindi il nostro corpo, che prima o poi finisce sottoterra, Dio ha già preparato una resurrezione, e quando saremo risorti il nostro corpo avrà una sostanza diversa che non invecchia come questa. Non sapete voi che i vostri corpi sono membra di Cristo? Prenderò dunque le membra di Cristo per farne membra di una prostituta? No, di certo. Non sapete che chi si unisce a una prostituta è un corpo solo con lei? Perché chi dice, Dio dice, i due diventeranno una sola carne. Queste cose sono trattate nel nostro tempo con molta leggerezza, ma nella Bibbia queste cose sono molto serie. E ogni volta che noi trasgrediamo i comandamenti di Dio ci facciamo molto male. E la nostra umanità è molto sofferente, perché sta deliberatamente peccando contro se stessa. Perché chi pecca, chi commette adulterio, pecca contro se stesso. E la nostra umanità sta peccando contro se stessa. Chi si unisce al Signore è uno spirito solo con Lui. Quindi fuggite la fornicazione. Ogni altro peccato che l'uomo commetta è fuori dal corpo, ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo. E la nostra società sta deliberatamente peccando contro se stessa. Ogni film, ogni racconto ci riporta la naturalezza dell'adulterio. Beh, sappiate che questa è autodistruzione. Il fornicatore pecca contro il proprio corpo. Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo, che è in voi, che avete ricevuto da Dio? Quindi non appartenete a voi stessi, perché siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo, perché ogni domenica godiamo di questo momento di pace, di benedizione, dove ci identifichiamo col sacrificio di Cristo. Bene, non appartenete più a voi stessi. Quante volte sentiamo questa frase: il mio corpo è mio, faccio quello che voglio del mio corpo, ok? Datevi una regolata, non è così che funziona. So che quello che dico è politicamente scorretto, ma è irrilevante. Per me l'unica cosa corretta è la parola di Dio. La parola di Dio ci sta insegnando che col nostro corpo dobbiamo onorare Dio, e quindi non possiamo usarlo per altri scopi senza farci del male, facendo del male anche agli altri. Ecco, quindi ho voluto leggervi questo testo integrale, è un po' pesante se vogliamo, ma o fate l'albero buono e buono sarà il suo frutto, o l'albero è cattivo ed è un disastro. Vi meravigliate che questa società va di male in peggio? Continuate a trasgredire tutte le parole del Signore e vedete che il risultato è catastrofico. E la catastrofe sta proprio davanti a noi, perché purtroppo viviamo in un mondo dove le persone hanno perso la capacità e il rispetto, e per loro stessi e per gli altri. Ma se tu sai di essere il Tempio di Dio, se tu sai di essere la casa del Signore, alleluia, regala il tuo sorriso a chi ti sta vicino e mantieni il tuo corpo in santità. Perché? Perché Dio che è santo vive con te, e tu capirai un passo alla volta qual è la tua strada, e sarai felice in un mondo di infelici, non per fargli rabbia, ma per dargli la speranza. Perché questo mondo ha un disperato bisogno di conoscere Gesù e di conoscere la benedizione che c'è in Dio. Quindi fate l'albero buono e buono sarà anche il suo frutto, o fate l'albero malvagio e il suo frutto sarà malvagio. Sto leggendo in Matteo al capitolo 12, verso 34, quando dice: razza di vipere, come potete dire cose buone essendo malvagi? Perché dalla bocca parla l'abbondanza del cuore. Di nuovo, che cosa esce dalla mia bocca? L'uomo buono dal suo buon tesoro trae cose buone, ma l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvagie. E se nella tua vita ti accorgi che dalla tua bocca escono sempre parole cattive, beh, datti una regolata. Chiedi aiuto a Dio. Dio può guarire la sorgente del tuo cuore, perché la sorgente delle tue parole, sì, è vero, la tua intelligenza, ma la tua intelligenza può anche essere solo educazione, ma la profondità della tua umanità è un cuore, e il cuore, se è rinato con l'aiuto di Dio, tira fuori un tesoro buono. Ma l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvagie, e vi dico che nel giorno del giudizio gli uomini renderanno conto di ogni parola inutile che hanno detta. E questo non è vero solo per gli altri. Ascoltiamo la parola del Signore. Quante parole inutili abbiamo detto: Signore, perdonaci. Ma smettiamo di usare parole inutili, perché in base alle tue parole sarai giustificato, in base alle tue parole sarai condannato. Di nuovo, Gesù, io credo in te, credo alla tua parola, perdona i miei peccati, io mi affido alla tua misericordia. E così, facendo questo esame, se vogliamo, questa confessione al Signore, troviamo forza e saggezza. In un mondo che ci ispira sempre più verso la violenza, impariamo a usare parole di pace, di benedizione. Fate in modo che vi crescano da dentro. Chiedete a Dio l'aiuto per guarire. Qualunque sia la radice velenosa che ancora cerca di condizionarvi, perché se sei arrabbiato con qualcuno non ti vengono le parole buone. Se non perdoni non ti vengono le parole buone. Signore, perdonami. Insegnami a perdonare. E allora ecco che le parole buone, le parole guidate dallo Spirito Santo, ecco che la tua vera identità, la figlia di Dio che è in te, esprime la grazia del Dio che vive nella tua vita. Alleluia. Adoriamo il Signore mentre ci affidiamo alla sua guida, alla sua misericordia, perché anche in questa settimana possiamo vivere la sua presenza e regalarla a chi ci sta vicino. E se c'è ancora qualche radice amara, qualche radice velenosa, chiediamo aiuto al Signore. Poi se volete potete venire anche avanti per la preghiera. Chiedo a Pedro di aiutarmi, ma è il Signore che ci guarisce dentro e quindi ci porta in questa nuova dimensione di grazia. Non sapete voi che il vostro corpo è il tempio, l'abitazione dello Spirito Santo. Alleluia.
Sono qui con te, tu vinci per me le mie battaglie. Proprio quando sono qui con te, tu vinci per me le mie infermità. In te Dio io trovo la Dio, io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo è in me. Tu sei la forza nella debolezza, sei la speranza del cuore mio, tu sei la certezza in un mondo che sei. Per me le mie battaglie, proprio quando sono qui con te, tu vinci per me le mie infermità. In te Dio io trovo la forza per non gettare la spugna, trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo è in me. Tu sei la forza nella debolezza, sei la speranza del cuore mio, tu sei la certezza in un mondo che è senza, tu sei il mio Dio, non dubito. E se Gesù tu sei con me, chi sarà contro di me? Se tu Gesù sarai con me, io vincerò comunque. E se Gesù tu sei con me, chi sarà contro di me? Se tu Gesù sarai con me, io vincerò.
Nostra vita, e ti preghiamo perché il tuo regno venga e la tua volontà si compia nella nostra vita, che ancora la tua luce risplenda, che ancora la tua parola ci guidi ogni giorno. Grazie Padre, benedici ancora questa settimana che è davanti a noi, che ancora la tua benedizione non sia solo un'idea passeggera, ma possa ancora abitare la nostra vita, la nostra casa, e tutto il nostro essere possa esprimere in gloria il tuo nome. Grazie per la tua mano stesa su di noi e anche su tutti i nostri fratelli che sono in vacanza, che sono in viaggio, la tua mano su ognuno. Padre, che ancora la tua benedizione e la tua pace sia su tutto il tuo popolo. nel nome del Signore Gesù. Amen. 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 Alleluia.
Alleluia.